Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio.
Camminerò alla presenza di Dio nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza di Dio nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo: è grande il mio dolore, preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli. Camminerò alla presenza di Dio nella terra dei viventi. Io sono il tuo servo, Signore. Sì, io sono tuo servo, figlio della tua ancella, hai spezzato le mie catene. Camminerò alla presenza di Dio nella terra dei viventi. A te offrirò sacrifici di lode, invocherò il nome del Signore, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Camminerò alla presenza di Dio nella terra dei viventi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà più secondo coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica, chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio.
Gloria al Signore, e re per sempre.
Gloria al Signore, e re per sempre.
Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre, questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Lode al Signore, e re per sempre. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore.
Questa pagina del Vangelo di Marco sembra che si debba leggere a partire dall'ultima dichiarazione dell'Evangelista stesso, che è di fatto una constatazione. Avevano ricevuto la proibizione da parte di Gesù, i 3 discepoli, di parlare ad altri di ciò che avevano vissuto su questa alta montagna, fino a che il figlio dell'uomo non fosse risorto dai morti. E questa proibizione rimase dentro di loro. Cercarono di ruminarla, di confrontare ciascuno l'interpretazione dell'altro, tenendola certamente in segreto nel cuore perché avevano ricevuto la proibizione, ma chiedendosi continuamente che cosa volesse dire risorgere dai morti. A partire da questa osservazione dell'Evangelista, molti esegeti, soprattutto nella seconda metà degli anni 60 del Novecento, dunque durante il Concilio e subito dopo, concludevano che probabilmente questa pagina faceva parte dei cosiddetti racconti sulla resurrezione di Gesù. Ci sono tantissime prospettive diverse all'interno del Nuovo Testamento per ciò che riguardava l'evento della resurrezione. E quindi ognuno poi tentava di mettere un po' di ordine fra queste diverse redazioni. E sembra che i sinottici si siano coordinati insieme, o almeno sono partiti dall'intuizione di Marco, e hanno scritto una pagina che si chiama Prolettica rispetto all'evento della resurrezione. Tutte le pagine scritte del Nuovo Testamento suppongono la resurrezione di Gesù, e quindi nessuna meraviglia per questo fatto. Ma i tre sinottici sembra che abbiano capito l'importanza di fare riferimento all'evento della resurrezione a partire da ciò cui aveva accennato Gesù, o da ciò che loro avevano osservato durante la vita storica di Gesù nel tempo e nello spazio, perché partivano da una dichiarazione che sta al centro stesso della pagina, ed è la dichiarazione della voce di colui che si nasconde dentro la nube e che dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltate lui. Notando che questa stessa voce si era fatta sentire al battesimo di Gesù nel Giordano, e si era fatta sentire con le stesse parole: questo è figlio mio, l'amato, ascoltate lui. E dunque hanno fatto una congiunzione tra ciò che veniva narrato a proposito del battesimo di Gesù con ciò che poi aveva costituito la confessione di fede di Pietro. Ricordate quando Gesù chiede: ma voi cosa dite? Chi sono io per voi? E parlò Pietro per primo e disse: no, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sottolineando l'osservazione che fa Gesù a questa confessione di Pietro: Pietro, sei beato, sei figlio di Giona, ma sei beato perché non la carne, non il sangue ti hanno rivelato la mia identità, ma il Padre che è nei cieli. E dunque avremmo tre testimonianze del Padre che sta nei cieli, che sta nell'oscurità della nube, sulla identità di Gesù. E ciascuna di queste dichiarazioni adesso trovano la loro più profonda comprensione a partire dall'esperienza della resurrezione. Quindi loro che hanno fatto l'esperienza della resurrezione hanno visto Gesù, hanno ascoltato Gesù, hanno mangiato insieme con Gesù, hanno abbracciato Gesù, gli hanno stretto addirittura i piedi, alcune donne, a Gesù. E dico: ma ciò che stiamo sperimentando ora era stato già preannunziato, era già stato detto in alcuni eventi della storia storica, se volete, di Gesù e cominciano a costruirci sopra i loro racconti. I racconti del battesimo di Gesù sono un po' diversi l'uno dall'altro. Il quarto evangelista appena appena lo accenna, ma le redazioni dei sinottici di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Matteo, Marco e Luca sono un pochino diversi l'uno dall'altro. La stessa cosa avviene adesso per la pagina cosiddetta della trasfigurazione. Ciascuno dei tre fa riferimento alla stessa dichiarazione del Padre, ma in un contesto diverso. E il contesto diverso serve per capire ancora più in profondità l'identità di Gesù. La redazione di Marco, quella che abbiamo ascoltato oggi, sottolinea questa realtà che va al di là delle capacità umane, perché ciò che osservano i tre discepoli nel vestito di Gesù serve come prova per dire che ciò che sta succedendo a Gesù non proviene assolutamente dall'opera delle mani dell'uomo. Nessun lavandaio sulla terra avrebbe reso così trasparenti i vestiti di Gesù. Un bianco al di là del bianco. E dunque vuol dire che Marco vuole sottolineare che siamo in una situazione che appartiene alla trascendenza. Sottolinea il settimo giorno, Marco, nella sua redazione, dopo sei giorni, il settimo giorno. E il settimo giorno, tutti lo sapevano e tutti lo sappiamo, coincide con il giorno in cui Dio Creatore si affaccia dalla sua trascendenza sull'immanenza, constata le cose a cui ha dato origine con le sue mani, con la sua parola, che sono buone, sono molto buone, sono molto belle, molto buone e appartengono ormai al Santo. Ed è una dichiarazione molto importante, perché questo ci permette di individuare una sorta di contesto, di cornice in cui poi Marco racconta l'evento della trasfigurazione. Comincia con fare riferimento a Pietro, Giacomo e Giovanni che sono trasportati da lui, quasi fisicamente portati sulle spalle da lui, su questo alto monte, in disparte, loro soli. Ognuna di queste tre affermazioni ha con sé l'insistenza in uno spazio altro, in un tempo altro, in un contesto altro. La traduzione della CEI ha identificato tutto questo con la tradizionale formula in illo tempore, in quel tempo, che è un tempo senza tempo, perché è passato, presente e futuro, come ogni nostra celebrazione liturgica. E quindi vuol dire che Marco ci vuole sottolineare proprio questa caratteristica della trascendenza di ciò che sta per raccontare. E che cosa racconta? Racconta che Gesù si trasfigurò davanti a loro. E i padri della Chiesa si interrogano. Ma è avvenuto un fenomeno fisico, storico, per cui Gesù a un certo punto ha fatto esplodere da sé questa luce straordinaria? Oppure, si chiedono, ha semplicemente permesso ai suoi tre discepoli di non vederlo più con gli occhi della carne, ma di vederlo con gli occhi dello Spirito, che sono poi gli occhi della fede. E questa è una sottolineatura molto importante, perché anche Gesù risorto si lascia vedere nella sua divinità, con gli occhi della fede. Al punto che a Tommaso, che aveva qualche dubbio e voleva assolutamente ritornare ai criteri mondani, dice: va bene, vuoi farlo, fallo pure, però ricordati che è beato chi non vede con gli occhi della carne e tuttavia crede. E dunque, dicono i padri della Chiesa, questa trasfigurazione non cambia nulla nell'identità di Gesù, che resta figlio di Dio, figlio dell'uomo in tutta la sua persona, ma cambia molto nella percezione che hanno di lui i suoi discepoli. La stessa percezione che aveva avuto il dono Pietro di scoprire che in Gesù di Nazareth c'era il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questo cambia tutto. Cambia tutto perché certamente Gesù rimane con la sua identità di figlio di Dio, figlio dell'uomo, ma sono i suoi discepoli che fanno il passo. Non si regolano più secondo i criteri della carne e del sangue, ma si lasciano guidare dal dono della fede. E tutto questo riguarda ciascuno di noi. Lungo tutte le generazioni cristiane riguarda ciascuno di noi. Se dovessimo guardare Gesù soltanto come Gesù storico, il cosiddetto la questione del Gesù storico, avremmo dietro di noi il rimprovero di San Gregorio di Nissa che diceva: e no, se vi fermate soltanto a Gesù storico, quello che cade sotto i vostri occhi di carne e la vostra capacità intellettiva di uomo, il vostro tatto semplicemente umano, voi siete soltanto degli idolatri, non siete dei credenti. Quindi tutta la vostra preoccupazione di verificare, benissimo, ma dimostrate così di non possedere il dono della fede, perché il dono della fede passa attraverso la carne, passa attraverso il corpo, passa attraverso Gesù storico, ma non si ferma lì, scopre in lui la presenza del Figlio di Dio. Ed è questo ciò che succede su questa montagna altissima, separata da tutto il resto, è portata a riconoscere una identità del Figlio di Maria che è solo frutto della fede. Pietro viene sconvolto da tutto questo. Fa fatica, come sempre fa fatica Pietro, quando è messo di fronte a questo imprevedibile. Vi ricordate che a un certo punto Gesù lo dovette apostrofare come Satana: tu sei un diavolo che mi metti il bastone tra le gambe, tu non pensi come Dio, tu pensi come gli uomini. E qui lo dimostra. Non riesce a entrare fino in fondo in questa trascendenza e riduce tutto ai suoi criteri. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. L'evangelista sottolinea, poveretto, era talmente sconvolto che non sapeva neppure cosa diceva. E dunque vuol dire che questo evento lo si può recepire soltanto all'interno del dono della fede. E d'altra parte, ciò che sta dietro tutta questa dichiarazione è che anche il mondo creato da Dio all'inizio di tutte le cose è redento adesso dal figlio, appartiene ad una realtà buona, bella, santa, ma percepibile soltanto con gli occhi della fede. Bisogna convertirsi per poter riconoscere che Dio creatore e Dio redentore sono l'unico Dio. Altrimenti si contrappongono i due dei, chiamiamoli dei, come facevano gli gnostici, come facevano quelli che separavano l'Antico dal Nuovo Testamento. Parlavano di un Dio buono nel Nuovo Testamento e di un Dio cattivo nell'Antico Testamento. E questa è la risposta che ci sta dando l'Evangelista. Un richiamo all'unicità di Dio. E dove lo sottolinea questo? Proprio nel racconto dell'evento, una nube avvolge tutti, perché l'interrogativo rimane aperto per tutti. E però se si è abbastanza umili, abbastanza semplici, abbastanza capaci di ammettere che ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio, allora sentono dalla profondità di questo mistero di nube: questo Gesù è il mio figlio, l'amato. Ascoltate Lui. Ma questo Lui è stato preceduto dalla profezia che abbiamo sentito nella prima lettura di oggi, di Abramo e di Isacco, e della richiesta del sacrificio di Isacco, che poi non è stato sacrificato, ma è stato solo legato, e la sostituzione poi di Isacco con un'offerta di una bestia della foresta, perché Dio aveva preannunziato ad Abramo di non aver bisogno di vittime prese dal creato, perché lui stesso si sarebbe dato per la vita del mondo. Una prima indicazione. Una seconda indicazione, quindi un'unità tra ciò che è raccontato a proposito di Isacco e ciò che l'esperienza pasquale aveva fatto capire a questa generazione cristiana. Ma la seconda sottolineatura è altrettanto importante, perché Gesù viene descritto in colloquio con Mosè ed Elia, cioè con la legge e i profeti. E dunque non c'era discontinuità, non c'era rottura, non c'era separazione, ma c'era unificazione di tutto ciò che era stato detto a proposito di Abramo, a proposito della legge e a proposito dei profeti nella persona di Gesù di Nazaret. Tutto ciò che avete capito dell'Antico Testamento, tutto ciò che avete capito della natura così com'è, della creazione così com'è, ricordatevi, questo è l'insegnamento che ci vuol dare l'Evangelista, che tutto è riassunto in Gesù, che è simultaneamente figlio di Maria e figlio di Dio. Gli medievali avrebbero detto: Gesù è il verbum ad breviatum. Tutto ciò, l'aveva già dichiarato la lettera agli Ebrei, che Dio aveva rivelato di sé in molti modi, in tante situazioni diverse, ultimamente, dice la lettera agli Ebrei, l'ha rivelato sinteticamente nel Figlio, che è il Figlio di Maria ed è simultaneamente il Figlio di Dio. Questi è il Figlio mio, questi è l'amato, ascoltate Lui. E questo è il messaggio. Poi tutto sparisce improvvisamente, lasciandoli pieni di stupore. Ma che cosa c'è dietro? Ecco, dietro c'è il mistero della resurrezione. E che cos'è questa resurrezione? È questa apertura del cielo, questa possibilità di essere partecipi della natura divina. Dio non è più concepibile come un dominatore del mondo, ma Dio è concepibile come un padre talmente innamorato di tutto ciò che è creato, da impegnare per la gioia del creato, per la pienezza di vita del creato, il suo unico figlio. E a partire dalla Pasqua, che noi perciò siamo autorizzati e diciamo proviamo anche la gioia incredibile di poterci rivolgere a Dio, invocandolo come Padre nostro. Cioè non c'è un Dio esclusivo del popolo di Israele o di qualunque altro popolo, ma Dio è Padre ed è Padre comune di tutti. Per cui anche noi non possiamo non sentirci tutti fratelli e sorelle figli nel Figlio dell'unico Padre che sta nei cieli, ma che si rivela sulla terra attraverso il dono del suo unigenito Figlio. Ecco, spero di avervi aiutato un po' a mettervi nei panni degli apostoli che si interrogavano: ma che cosa significa risorgere dai morti? E capire che noi battezzati, lungo tutta la nostra vita, siamo spinti a dare risposte a ciò che rimane comunque un mistero. E a mano che cresciamo nella fede, il mistero non si dissolve, ma si vela di nuovo, rivela, vela di nuovo, diventando sempre più profondo e portandoci poi alla fine a cadere con la faccia a terra di fronte al mistero inaccessibile di Dio, che comunque è un mistero di salvezza, un mistero d'amore, un mistero che appaga tutte le nostre attese.